State ascoltando SBS Italian. State ancora ascoltando SBS in italiano, in diretta o in podcast. Con voi oggi Magica Fossati e Massimiliano Gugole.
Australia is in no hurry to open those borders, can I assure you. I mean, there are 3 million people now who have died from COVID. The COVID pandemic is raging around the world. The idea on one day that everything just opens, that's not how this is going to happen. It'll be happened cautiously and carefully, working very hard on the medical and health protections in place, because I'm not going to put at risk the way that Australians are living today.
In questa dichiarazione del 18 aprile 2021, il primo ministro Scott Morrison ha confermato che l'Australia non ha nessuna fretta di riaprire i propri confini internazionali. Il rischio è che l'invidiabile stile di vita australiano possa venire compromesso da chi arriva dall'estero, con danni alla salute delle persone e all'economia, è inaccettabile. Quindi dall'Australia per il momento non si entra e non si esce, tranne rare eccezioni.
Continuiamo oggi quindi la nostra inchiesta sull'impatto di queste restrizioni sugli italiani d'Australia. In questa seconda parte ci concentreremo sulle conseguenze a livello emotivo e psicologico della chiusura dei confini, proseguendo le storie che abbiamo iniziato a raccontarvi nella prima parte. Angela, milanese ora a Hobart, è una delle tante persone italiane che si sono trovate in Australia durante la pandemia, con il pensiero rivolto alla famiglia in Italia.
È stato devastante, soprattutto all'inizio, quando non si sapeva bene cosa fosse questo virus, quando ce le ricordiamo tutte le immagini dei camion dell'esercito con le bare dentro, e mia madre, paziente oncologico, lì a 20 chilometri. Quindi è ovvio che l'impatto emotivo è stato fortissimo. Io ricordo addirittura, c'è stato un momento che ho detto quasi quasi vado, perché poi non so se e quando riuscirò ad andare. Poi mi sono detta sì, ma potrebbe essere che non riuscirei più a tornare, e infatti così sarebbe stato.
Nonostante la lontananza dalla madre, paziente oncologica in Lombardia, Angela pensa che il sacrificio richiesto dal governo australiano ai milioni di australiani con famiglia all'estero sia necessario per il bene comune, un'affermazione che non fa a cuor leggero.
A me è ovvio che dispiace non poter andare in Italia, non poter stare vicino a mia madre, ma non sono l'unica. E parto dal presupposto che comunque la sicurezza di milioni di persone è più importante del mio, fra virgolette, egoistico desiderio di vedere mia madre. È il discorso del I e del we, è il discorso della collettività e dell'individuo. Mi dispiace, guarda, io tristemente ho anche messo in conto che potrei non rivedere mia mamma. È difficile ed è triste, e lo è per tutti.
Diverso invece il caso di Eleonora, diventata recentemente neomamma, ha presentato al Department of Home Affairs una richiesta per permettere ai suoi genitori di raggiungerla a Brisbane, dove vive. Dopo il primo rifiuto, Eleonora aveva aggiunto alla sua domanda documenti medici che testimoniavano della sua esigenza di supporto, ma la domanda è stata rifiutata una seconda volta.
Mi ricordo i primi giorni, dopo aver ricevuto il rifiuto, mi sono vista in un tunnel e non riuscivo a vedere la luce. Questa cosa mi ha spaventato molto, anche perché prima gravidanza ovviamente, avevo tutte queste aspettative, il fatto di non provare felicità o gioia, o vedere, insomma, pensare al futuro in maniera positiva. Pensavo solamente in maniera negativa, ho iniziato a dormire meno, ad avere più ansia, mi sentivo in colpa perché io ho scelto di spostarmi in un paese diverso, e quindi per questa mia scelta di vita ovviamente loro non potevano essere parte, insomma, fare i nonni come si deve, insomma.
In un comunicato ricevuto da SBS Italian venerdì scorso, il 23 aprile, un portavoce dell'Australian Border Force ha confermato che le decisioni sulle esenzioni, qui cito, non sono prese alla leggera, ma la priorità del governo è di proteggere la comunità australiana contro la pandemia del Covid-19.
Ilaria, romana residente a Melbourne, si appoggia alle gioie dell'essere mamma della piccola Amelie di soli 2 mesi per farsi forza.
Sicuramente la gioia di mia figlia aiuta, e comunque è quello che mi spinge ad andare avanti. Mi ritengo una persona anche molto equilibrata dal punto di vista caratteriale, quindi anche un carattere molto forte. Non ti nascondo che comunque ho avuto delle difficoltà, e anche a livello mentale a volte mi sento abbastanza giù. Non è come, e sono sicura al 100% di questo, di come sarebbe stato se avessimo avuto il supporto della famiglia qui. Quindi ci sono stati, specialmente nelle prime settimane, dei giorni veramente bui. E ad oggi il buio è più che altro nella prospettiva di guardare avanti e non sapere quello che succederà.
Anche Francesca ci ha parlato delle difficoltà di farsi forza davanti alla piccola Alice di 4 anni e di come sta tentando di costruire un rapporto tra le figlie e i nonni lontani attraverso la tecnologia.
Sto male, nel senso che comunque sto male perché c'è questa mancanza grande, ma sono una mamma, non posso farla vedere, quindi è ancora più difficile perché comunque devi mettere questa facciata forte, devi continuare la tua vita, devi essere felice, devi cercare anche di far costruire un rapporto fra le bimbe e i genitori e i nonni. Alice, la prima figlia, ha 4 anni, Chiara adesso ha 9 mesi, gli punti la telecamera, provano a parlare, ma ovviamente Alice scappa la maggior parte delle volte, è troppo occupata a fare altre cose, anche perché fosse una chiamata una volta ogni tanto è anche una cosa eccitante, ma tutte le sere provare così a puntargli sto telefonino davanti con l'immagine dei nonni, lei non risponde molto bene la maggior parte delle volte.
Questa era la testimonianza di Francesca. Nonostante le varie speculazioni, nessuno sa davvero quando i confini riapriranno e in che modo. Le previsioni più realistiche parlano di una lenta e graduale riapertura da iniziare nella seconda parte di quest'anno, probabilmente verso la fine, e limitata ad alcuni paesi a basso rischio. Ma niente è stato realmente deciso.
Uno degli indicatori più forti in questo senso è rappresentato dalle intenzioni delle compagnie aeree australiane di tornare a viaggiare all'estero entro la fine del 2021. Nonostante, va ricordato, queste intenzioni in passato non avevano trovato il supporto del governo federale. Il CEO di Qantas, Alan Joyce, citando alcuni esempi a livello internazionale, ha suggerito indirettamente che altre vie sono possibili nella gestione dei confini.
In fact, I think Iceland now has put into place a requirement that if you get into Iceland and you're vaccinated, you don't have to go into quarantine. The Israelis are talking to the Greeks, I think, and Cyprus about people that are vaccinated and travel quarantine free.
L'Islanda, un altro paese che ha saputo gestire la pandemia in modo efficace, riducendo al minimo non solo i contagi e le vittime da Covid-19, ma anche i disagi ai suoi cittadini, ha adottato una posizione che non potrebbe essere più lontana da quella australiana. Dal 6 aprile scorso l'accesso al paese è consentito liberamente a tutte le persone immunizzate con un vaccino riconosciuto o guarite da un'infezione da Covid-19, indipendentemente dal paese di provenienza.
Il capo epidemiologo islandese Thorvaldur Gudnason ha dichiarato: «La nostra esperienza mostra come il rischio di infezione che origina da individui vaccinati è minimo o trascurabile. E in Europa, proprio in questi giorni, si vota per il pass verde che, certificata la vaccinazione, consentirà il libero spostamento».
Intanto in Australia chi è vaccinato e proviene dall'estero deve ancora sottoporsi ad una quarantena obbligatoria in hotel di 14 giorni, come chi non lo è. Barbara, che aveva ricevuto un'esenzione per raggiungere il padre malato in Italia, ha scelto di non partire, anche perché la stessa esenzione è stata negata a suo figlio, che ha soli 3 anni. Fosse partita, la preoccupava però la quarantena, da trascorrere con un piccolo pieno di energia in una camera d'albergo, spesso senza accesso ad una finestra o balcone. Nei mesi sperava che la sua vaccinazione potesse evitarle la quarantena di 14 giorni o almeno consentirle di farla a casa propria.
Ho fatto la prima dose di vaccino 3 settimane fa, quindi tra poco potrò fare la seconda dose. Quindi è una cosa che speravo che potesse contare nel momento in cui c'è una quarantena da fare, magari di poter fare la quarantena a casa piuttosto che farla più corta. Non credo che sia giusto, vorrei che veramente venisse riconsiderata questa cosa, che dobbiamo chiedere un permesso per uscire. Nel momento in cui mi assumo la responsabilità di fare una quarantena che è veramente cara e veramente pesante, in hotel, che i voli costano una fortuna, cioè io sono anche fortunata perché metà della famiglia del mio bimbo è qua, però non posso pensare che mio padre non riesca a vedere suo nipote per l'ultima volta o che mia sorella non lo veda per 4 anni, cioè per me è assurdo.
Di recente il presidente dell'Associazione Medica Australiana Omar Khurshid ha sottolineato come i vaccini siano l'unico modo per il paese di uscire dalla crisi sanitaria. «Non abbiamo il Covid ora, ma arriverà», ha dichiarato Khurshid all'ABC. «Non possiamo tenere il virus fuori dall'Australia per sempre, a meno che non diventiamo un vero stato insulare senza viaggi».
Andrea Vicentino, in New South Wales da oltre 20 anni, sente che l'obiettivo australiano di sradicare il coronavirus, mantenendo il tasso di infezione a zero, non è sostenibile.
Ormai sono già 14-15 mesi che abbiamo a fare questo virus. All'inizio facevano il lockdown, hanno chiuso tutto, pensando proteggiamo il sistema della sanità finché non troviamo qualche soluzione, però alla fine siamo 15 mesi ancora non sembra di, cioè, nel senso sto virus c'è, bisognerà trovare un modo di gestirlo.
E anche Ilaria concorda, l'isolamento a suo parere non è sostenibile sul lungo periodo.
Penso che comunque la politica che hanno attuato fino ad oggi abbia anche funzionato, quindi comunque il chiudere, l'isolare, sono d'accordo, però dopo un anno di confini chiusi e restrizioni dobbiamo iniziare comunque a pensare poi di mettere su un piatto di una bilancia e vedere poi quante altre problematiche vengono fuori, quindi proprio il discorso della depressione, dei problemi mentali, dovrebbero iniziare a valutare le situazioni in base alle singole persone, in base alla necessità che viene richiesta appunto per avere un ricongiungimento familiare, che non deve essere la vacanza da farsi in Australia, ma appunto come può essere per me l'aiuto nella gestione di una neonata, come può essere magari un genitore malato nel proprio paese d'origine.
Le parole di Ilaria. Sono moltissime le attività economiche che stanno faticando con i confini chiusi, ma il non poter contare sull'aiuto dei genitori può anch'esso di per sé diventare un costo, come ci racconta Francesca.
Io sono un freelancer, lavoro da casa, non ho maternità e avrei ricominciato a lavorare da quasi subito con l'aiuto appunto di miei genitori nell'altra stanza e questa cosa non è accaduta. Quindi dopo mesi e mesi e mesi c'è la parte appunto l'emotional part, quella dove ti mancano proprio i genitori, ti manca, vedi quello che sta succedendo nella tua vita e vorresti che loro fossero lì e non capisci il perché non possono essere parte di questa cosa meravigliosa che sta succedendo appunto con le bambine che crescono. E poi c'è la parte appunto dove hai proprio bisogno di loro, perché hai bisogno dell'aiuto fisico, non c'è nessun altro. Io ho dovuto prendere una babysitter, però sono ai $150 al giorno.
Quali sono quindi le aspettative per gli italiani e le italiane in Australia che abbiamo appena ascoltato? Una delle esigenze più sentite è quella di vedere un piano di uscita su quale progettare il futuro e nel frattempo la possibilità di lasciare il paese e di rientrare non in modo sregolato, ma con una gamma di opzioni più ampia rispetto a quella attualmente offerta dal governo australiano. Al momento, se Ilaria uscisse dal paese, come residente temporanea qual è, non saprebbe quando le sarebbe concesso di tornare e il suo compagno resterebbe da solo.
Se la situazione va avanti ancora altri 6 mesi, 8, 10, non lo sappiamo, io non posso ovviamente stare lontano da lui e privargli comunque la possibilità di vedere sua figlia e di crescere sua figlia, cioè sarebbe una cosa estremamente ingiusta. E quindi no, quindi siamo qui, rimaniamo qua tutti e tre.
E per Licia, anche lei residente temporanea, a lasciare l'Australia sarebbe con tutta probabilità un viaggio di sola andata, una scelta che però a questo punto non esclude.
Credo che il prossimo anno comunque rischieremo e proveremo a tornare lo stesso, con tutte le conseguenze che questo significherà. Spero da qui a inizio 2022, quindi fra 9-10 mesi, di avere una situazione migliore con il mio visto. Dico che vorremmo arrivare all'obiettivo del permanent, perché comunque sarebbe una bella possibilità per noi, per dei futuri figli. Negli ultimi 5 anni, sì, non posso dire di aver vissuto male in Australia, però comunque abbiamo fatto anche tanti sacrifici, come tutti.
Per molti residenti permanenti e cittadini australiani non rimane che l'attesa. Secondo Traveller, il supplemento di viaggi del Sydney Morning Herald e The Age, l'Australia rimane l'unica democrazia liberale al mondo con un blocco generale ai propri cittadini a lasciare il paese. Anche i cittadini neozelandesi possono andarsene se vogliono.
Nel frattempo la tecnologia può aiutare, anche se in parte. Eleonora rimane in contatto quasi quotidiano con i suoi genitori a Udine.
L'unico mezzo per sentirci è il telefono e le videochiamate, e cerchiamo di farle ogni 2 giorni, e quindi anche loro insomma vedono la piccolina, la vedono crescere, insomma le prime cose particolari, le prime pappette, o insomma aiuta, ecco, quello sicuramente, rispetto a ovviamente anni fa, quando non esisteva nulla di tutto ciò. In questo senso lì siamo fortunati, ecco, con la tecnologia, quindi almeno questo. Però non basta assolutamente, perché vedersi in video e parlarsi è una cosa, poi ovviamente anche se l'idea di un abbraccio è quasi
un'utopia e vorrei tanto poterli abbracciare.
E queste sono le parole molto commosse di Eleonora, che ci ha anche detto di sperare che il governo australiano cominci a considerare anche i genitori di adulti come immediate family, consentendo quindi loro la possibilità di avere accesso al paese. Un comunicato ufficiale del Department of Home Affairs, che abbiamo ricevuto pochi giorni fa, ha confermato come il governo riconosce le difficoltà riguardanti le famiglie estese che desiderano riunirsi. Tuttavia, prosegue il portavoce dell'Australian Border Force, non ci sono al momento piani per includere i genitori.
La comunità italiana in Australia ha molte facce, così l'Australia come paese. Qui siamo riusciti a raccontarvene solo alcune, pochi tratti che speriamo possano comporre un ritratto degli italiani in Australia nell'era della pandemia e dei confini chiusi. Concludiamo con Anthony, il marito australiano di Anna, che in inglese ci racconta quanto l'Italia e la Sardegna in particolare gli siano entrate nel cuore, come gli stessi genitori di Anna.
They've been wonderful, really really close ever since I met them actually. That's what we've visited them every year since Anna's been in Australia. We, you know, said that we were going to do it every year, get back there to see them and be part of the family and some of the big family activities and that sort of stuff, including we got married over in Italy and everything. So we got the flag on both our cars and everything.
Ringraziamo tutte le italiane, gli italiani che hanno condiviso le loro storie con noi e che continueranno a farlo anche sulla nostra pagina Facebook. Vi lasciamo con Anna e Anthony in questa conversazione bilingue.
Sono triste, un po' arrabbiata, perché mi sento come se fossi rinchiusa qua in Australia. Non voglio essere ingrata assolutamente, cioè io son contentissima di vivere qua in Australia e sono contenta che ovviamente non abbiamo tanti casi di Covid, o praticamente ne abbiamo quasi nessuno, quindi siamo liberi di fare quel che vogliamo, però mi sento come se la mia libertà mi fosse stata tolta. Con Anthony stiamo valutando diverse opzioni, abbiamo pensato di chiedere un'esenzione, perché questa situazione influenza il mio stato emotivo e quindi ovviamente anche la nostra relazione. Stiamo pensando magari di vedere se possiamo prendere del tempo, insomma, col lavoro, per stare magari un anno e provare a stare un po' più a lungo lì per recuperare.
So if we needed to go there for an extended period of time, then that's what we do. And I think we need to at the moment, just because it's been so much distance, and I can see how much it's affecting Anna.
Intanto, cioè, ci sono crisi di pianto, perché non sapere quando potrò rivedere la mia famiglia è molto difficile. Io sono molto attaccata ai miei genitori e anche ai miei fratelli.
It's always been a big part of our lives and Anna's life, so it's just. And I can just see how hard it is for her, I think the biggest thing is just not knowing when. You know, you can't even just book a flight and pick a date and know that it's coming and look forward to it. There's just nothing to look forward to, because you just don't know. The goalposts just keep getting moved every single time, so now it's just a complete unknown. Like, even if she's willing, or as a family we're willing to go over there or do the quarantine or pay the money or do what we need to, we still can't do it. So it's just... It really weighs heavy on her shoulders and is a real stress for her every day, you know? Like, every time she speaks to them, she's reminded that she can't see them and the, you know, our daughter can't have a relationship with them.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.